Grazie a te Angelica. A questo punto io passerei invece a Daniele, perché appunto dal sondaggio ci viene fuori, ma non ci sorprende affatto, che i social media sono, diciamo, il canale privilegiato per la costruzione della reputazione, o comunque lo strumento che in questo momento è più caldo, più all'attenzione, diciamo, dei professionisti di questo mestiere. E Eni recentemente è stata, come dire, secondo me, diciamo, maestra di creatività e coraggio nell'affrontare una situazione che in altri tempi sarebbe stata critica, forse lo è stata in ogni caso, però nella modalità con la quale Eni, diciamo, ha deciso di metterci la faccia, di esporsi, ha trasformato questa cosa in un caso sicuramente dal punto di vista professionale di grandissimo interesse e di successo. Daniele.
Coraggio, sì, in realtà buongiorno, ha detto meglio. Si sente? No, no. Si sente? No, no.
Mi sentite?
Mi sentite? Uno, due, tre, pronto? No.
Prova.
Non ne ho la più
forse
pallida idea.
c'è un
Ecco,
problema di
questo
cavetto.
funziona, questo funziona.
C'è un problema
Lo
di
so,
cavetto.
non dava segno di vita. Allora, sì, grazie innanzitutto. Sì, coraggio. Io devo dire che i risultati del sondaggio mi hanno tranquillizzato perché se non fosse uscito quel numero io avrei perso il lavoro e la cosa mi avrebbe un attimo inquietato,
Non
quantomeno così.
correre questo rischio.
Però diciamo che sai che essere confortati in questo aiuta sempre. Cosa abbiamo fatto noi? In realtà noi abbiamo, a proposito di dire fare tacere, noi abbiamo forse cercato di capire che in realtà, non abbiamo più il controllo della decisione se dire fare tacere fino in fondo. Mi spiego. Non siamo più noi comunicatori a dover decidere, almeno in un ecosistema digitale, e poter decidere in maniera assolutamente libera e assolutamente indipendente se dire, se tacere, se fare o cosa fare, se dire, cosa dire e se tacere, perché tacere. Perché in realtà il gioco non lo conduciamo più noi. I social network, almeno dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, mi sento di dire all'interno dell'azienda, sono una scelta di coraggio da una parte, come hai sottolineato tu, Loredana, ed è vero, adesso vengo subito alla questione di report, ma anche un atto di umiltà. Noi la viviamo come un atto di profonda umiltà, nel senso che per quanto ci riguarda, aprire una pagina Facebook, aprirne tre in realtà, e adesso tra poco anche una quarta, nella quale che ci costa lavoro, risorse, impegno, preoccupazione, tanta. Quando apriremo quelle dell'amministratore delegato, a me personalmente me ne costerà veramente tanta di preoccupazione, ma questo andremo avanti. Ero alto biondo con gli occhi azzurri prima di iniziare a fare questo
Era un bel
lavoro.
ragazzo,
Ero
lo
un bel
conosco
ragazzo,
bene.
lei mi ha conosciuto, adesso sono ridotto veramente a un risultato bellico, ma va bene così. No, seriamente, perché un atto di umiltà? Perché in realtà noi abbiamo capito che dall'altra parte avevamo tutta una serie di stakeholder molto complessi per tutte le attività complicate che noi facciamo. Noi viviamo una realtà complessa per alcuni versi, come quella dei colleghi di Finmeccanica, complessa per altri versi, perché siamo anche B2C puri, andando a vendere elettricità e gas, quindi mandando a casa della gente le bollette, che non è esattamente un'operazione reputazionalmente semplice, mi confermerai, direttore, vero? Ok. In tutto questo, ognuno di questi business ha una sua percezione da parte dei suoi stakeholder. E quello di cui ci siamo resi conto è che gli stakeholder avevano bisogno di parlare con noi, avevano bisogno di sentirci, avevano bisogno di aprire un dialogo con noi, semplicemente avevano bisogno anche di criticarci direttamente e di avere una risposta, quantomeno. Allora, la critica della comunità territoriale in cui andiamo a mettere un pozzo petrolifero è un problema. Se non la riesci a far arrivare, non la soddisfi o non ne soddisfi semplicemente il bisogno di risposta, diventa un problema per l'azienda. La critica dell'utente al cui non stai mandando le bollette del gas o dell'elettricità da 2 anni, da 3 anni, siamo arrivati anche a 20 anni di fatturazione non emessa, ma questi sono piccoli episodi. Anche quello è un problema se non rispondi. Allora qui torniamo al ragionamento che avevo fatto io, alla provocazione che avevo lanciato all'inizio. In realtà non siamo più noi a decidere. Quello che noi possiamo decidere è se rispondere, se parlare, una volta che raccogliamo l'esigenza dei nostri interlocutori. Se raccogliamo l'esigenza dei nostri interlocutori, a quel punto quello che ci rimane è semplicemente capire qual è lo strumento migliore per rispondere e per soddisfare quelle esigenze. Abbiamo scelto i social network come azienda, abbiamo scelto anche lo storytelling con un blog aziendale, abbiamo scelto tutta una serie di approcci, abbiamo scelto anche di però non essere un materasso, cioè di non permettere a chi secondo noi non ne aveva tutti gli strumenti e tutte le informazioni sufficienti di passarci sopra e asfaltarci. Notate l'asfalto, il petrolio, è una piccola cosa, un piccolo gioco che faccio sempre con le mie... Esatto, faccio sempre un piccolo gioco con le mie aule. Quindi report, la scelta di rispondere al report è stata questa, ed è una scelta operata su tre ragionamenti di fondo. Il primo, avevamo un'azienda, o meglio, avevamo la confidenza di avere delle cose da dire. Se non avessimo avuto delle risposte non avremmo improntato tutta quella struttura, questo è ovvio. Quindi se noi non fossimo stati consapevoli, noi, sicuri, di avere delle argomentazioni solide da opporre alle accuse che ci sarebbero state mosse, era evidentemente, saremmo stati zitti. L'altra cosa era la consapevolezza che un comunicato stampa il giorno dopo non avrebbe avuto alcun tipo di senso. Abbiamo in sala il direttore di Wired, lui l'avrebbe pubblicato, ma probabilmente avrebbe... No, non l'avresti pubblicato, qualche collega magari sì, però non avrebbe avuto nessun tipo di reale possibilità di toccare e spostare la reputazione, perché quell'attacco, quella crisi, quel tipo di pesante critica avveniva su una piattaforma, in un ecosistema che il comunicato stampa non andava a intercettare né a ingaggiare. Quindi c'era anche una visualizzazione e un'analisi di tipo tecnico. La terza cosa era, per tornare al discorso dei dipendenti, l'orgoglio aziendale. Noi abbiamo, dottore, più di 40.000 dipendenti che ogni volta che si parla male dell'azienda, poi davanti alle macchinette del caffè le vedi sempre con le orecchie più basse, sempre più sofferenti, sempre più arrabbiati anche con noi comunicatori, perché dicono scusate ma perché non ci difendete? Noi sappiamo che non è così, quando non è così ovviamente, perché non ci difendete? La scelta di rispondere al report è stata esattamente questa, difendere l'azienda, fare un'operazione di comunicazione interna se volete anche, che è risultata forse la migliore operazione di comunicazione interna che abbiamo mai fatto negli ultimi anni, quella di non fare da materassi e di essere coerenti con la nostra scelta. Parliamo, vi ascoltiamo, ma a quel punto voi ascoltate noi. La scelta è stata tecnica, è stata puramente tattico-strategica, perché cercavamo un modo per avere diritto di replica. Il format televisivo non ce l'avrebbe permesso, il format della trasmissione in sé non ce l'avrebbe permesso.
Mi do per scontato che tutti sappiano di cosa stiamo parlando, ma magari un minuto, se proprio un secondo.
Velocemente era questo, Report stabilisce in programmazione un servizio su Eni nel quale ritorna su una presunta storia di tangenti in Nigeria che coinvolge l'azienda ormai da anni. Ci chiedono intervista e noi rifiutiamo l'intervista perché sappiamo perfettamente che l'intervista all'amministratore delegato, chiunque esso sia, rimontata e post prodotta secondo il format di Eni, non ci avrebbe dato la possibilità, il format di Report, chiedo scusa, non ci avrebbe dato la possibilità di ottenere quella visibilità sulle nostre repliche, essendo una questione estremamente complessa di cui noi avevamo bisogno. Abbiamo a questo punto risposto per iscritto alle domande di Report, anche lì avevamo preventivato, conoscendo il format, che le risposte scritte non avrebbero avuto ovviamente lo spazio che meritavano, abbiamo deciso di prenderci noi il diritto di replica. Diritto di replica, l'unico spazio che noi avevamo a disposizione, escluso quello televisivo, che sarebbe stato quello ortograficamente più corretto ovviamente, era il second screen. Report è tuttora una delle trasmissioni che ingaggiano di più il second screen, insieme con trasmissioni di alleggerimento come possono essere X Factor o Masterchef. E quindi abbiamo deciso di andare a rispondere al report dentro i flussi di conversazione di social, in particolare Twitter e nello specifico la pagina Facebook di Report. Abbiamo costruito uno storyboard alternativo, costruendo dei contenuti precompilati ovviamente, e studiando poi il format televisivo abbiamo stabilito una sorta di piano di battaglia, mettiamola così. Abbiamo convocato una war room la domenica 13 dicembre, se non vado errato, alle 9 di sera, e dopo un hamburger consumato in tutto il team a San Donato, in un'hamburgeria di San Donato, vabbè, c'era quello abbiamo fatto. ci siamo chiusi in stanza e abbiamo risposto battuta su battuta alle affermazioni contenute nel servizio di report. Quindi, nella sostanza dei fatti, la Gabanelli o il collega giornalista che sosteneva, aveva costruito il servizio, diceva che erano accadute determinate cose, noi via Twitter, utilizzando delle infografiche che avevamo già precostruito ovviamente e utilizzando una pagina del sito istituzionale che avevamo messo in linea in quel momento, davamo la nostra versione. Questa cosa ovviamente ha ottenuto, da una parte ci ha guadagnato ci ha fatto guadagnare la possibilità di avere un diritto di replica vero. Abbiamo avuto un picco molto interessante di contatti sul sito, su quella pagina,
persone.
Abbiamo avuto uno share molto alto, sì, è vero, e dall'altra parte il fatto stesso che un'azienda abbia cominciato a rispondere anche alle accuse e non solamente agli ingaggi degli utenti ha creato un caso. Concludo velocemente per non rubare troppo tempo ai colleghi, stavolta ci è andata bene perché Report non aveva un social media manager pronto a rispondermi. La prossima volta che accadrà, io già lo so che loro chiameranno una squadra tra i migliori, per cui lì ci sarà da divertirci, perché diventerà una vera e propria battaglia sui social network, battaglia in senso ovviamente dialettico,
diciamo, no? Che avete avuto il vantaggio della prima mossa.
Abbiamo avuto il vantaggio, abbiamo avuto l'effetto sorpresa, il Blitzkrieg, come dire, insegna da questo punto di vista. Non a caso i miei ragazzi leggono tutti L'arte della guerra, ma questa non è una piccola, mio piccolo vezzo. Però al netto di questo, e concludo veramente, quello che, tornando al titolo, dire fare tacere, in realtà non abbiamo più noi il controllo di questo. Se decidiamo di essere nell'ecosistema digitale dobbiamo cominciare a dialogare, possiamo scegliere di farlo, possiamo scegliere il come farlo, però anche il come farlo deve essere sempre pensato nella maniera migliore possibile per i nostri interlocutori. Nel caso di Report era entrare nelle loro conversazioni e portare il nostro punto di vista. Quindi alla fine della partita ciò che conta lato nostro non è tanto decidere noi cosa dire, noi cosa fare, noi cosa tacere, mi ricollego a quello che diceva la collega in chiusura del suo intervento, ciò che è molto importante è ascoltare.